sono Francesco, sono qui appunto per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo che va in onda da Radio Gamma 5 ogni giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle ore 19 alle ore 20. Questa sera appunto normalmente c'è Claudio, ma Claudio è in turno di lavoro e non può essere presente. Prima di partire con la trasmissione appunto religiosa che parla di Magia, Stregoneria, Paganesimo, voglio fare un annuncio. Non ho trovato la cassetta della pubblicità del pranzo di Radio Gamma 5, appunto voglio ricordare che Radio Gamma 5 organizza un pranzo domenica 16 novembre al ristorante D'Agostino a Cusinati di Rosà. Di conseguenza invito gli ascoltatori che vogliono partecipare alla vita della radio di dare la loro quota di adesione a questo pranzo. Il pranzo appunto costa 20 euro, una cifra abbastanza contenuta, e c'era appunto la possibilità di incontrare anche gli altri ascoltatori e di partecipare un po' alla vita di questa radio. Perciò invito tutti a iscriversi appunto a questo pranzo. Detta questa cosa fondamentale per la radio, perché la radio, voglio ricordarlo, si sostiene con l'aiuto degli ascoltatori, sono gli ascoltatori che sono questa radio, perciò se avete volontà di ascoltare, di mantenere la radio così come sta, invito tutti gli ascoltatori a sostenerla dal punto di vista economico, perché ricordiamo sempre che Radio Gamma 5 è fatta con i contributi degli ascoltatori e la sua libertà dipende dal sostegno che gli ascoltatori danno. Perciò io invito, anche perché siamo in vicinanza del rinnovo del tesseramento, di dare un contributo. Chi non si vuole iscrivere può dare un contributo alla cooperativa e saprà che questa radio utilizzerà al meglio il contributo di tutte le persone, proprio perché permetterà alle persone di poter vivere in contatto con la radio. Passiamo invece a un qualcosa che ha a che fare direttamente con noi, direttamente con questa trasmissione, direttamente con le tematiche pagane. E voglio appunto ricordare che sabato 25 ottobre alle ore 20.30 in via Belzoni 9, quindi nella sede della radio a Cadoneghe, ci sarà uno dei tanti incontri che stiamo organizzando, condotti da Claudio Simeoni, sull'incrociato dello stregone e sulla stregoneria. Io vi leggo brevemente alcune parole, alcuni sono un piccolo scritto che Claudio ha inviato nelle liste pagane di Yahoo. Ricordo appunto che questa trasmissione ha un suo prosieguo naturale, ha una sua appunto manifestazione continua, con la presenza anche su internet tramite vari siti, e soprattutto una cosa di collegamento continuo sono i gruppi pagani che sono presenti su Yahoo. Perciò andate a visitare quelli, la categoria paganesimo, troverete la mail list paganesimo e la nostra mailing list. E allora dice Claudio, sabato 25 ottobre alle ore 20.30 in via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, terrò il quarto dibattito relativo al ciclo del crogiolo dello stregone e tratterò della meditazione dal punto di vista della stregoneria. I primi 10 dibattiti del crogiolo dello stregone trattano dell'essere umano all'interno della natura, partendo dalla constatazione che il sistema educazionale ha allontanato l'essere umano dalla natura nella quale è divenuto per centinaia di milioni di anni. Il primo atto della stregoneria è affinare quegli strumenti che ci consentono di riprendere il processo evolutivo che, allontanandoci ed estraneandoci dalla natura, abbiamo interrotto. Nei dibattiti precedenti abbiamo parlato dell'essere umano davanti al mondo, determinazioni, abbiamo parlato della volontà vista dal punto di vista della stregoneria, abbiamo parlato della necessità della sospensione del dialogo interno. Scrive sempre Claudio, con la meditazione chi pratica stregoneria mette in ordine la propria ragione, non permette più alla propria ragione di adattarsi passivamente ai fenomeni che giungono dall'esterno, ad esempio la pubblicità televisiva, oppure chi tenta di coinvolgersi facendo leva sui nostri sentimenti. Con la meditazione impara ad analizzare il mondo in modo automatico, le sollecitazioni esterne, prima che queste coinvolgano l'individuo. La tecnica della meditazione, come pratica di stregoneria, già modificata in modo attraverso il quale si può guardare il mondo e ci riporta tra le braccia di Hera. Appunto, allora io do l'appuntamento il 25 ottobre, che è sabato, alle ore 20.30, in via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, presso la sala conferenze di Radio Gamma 5. Perciò appunto chi ha voglia di sentire approfondite le tematiche che questa trasmissione conduce, porta avanti ed elabora e sostiene, avrà appunto la possibilità di un incontro anche fisico direttamente con le persone, con i conduttori di questa trasmissione. Appunto, ricordo appunto si parlerà di meditazione e sarà soprattutto Claudio a portare avanti la conferenza, ma c'è appunto occasione anche di poter discutere con le altre persone. Normalmente dopo questi incontri ci si va qui vicino a una pizzeria e c'è la possibilità di proseguire in maniera appunto diretta, di poter parlare delle cose e di stare assieme. Allora, oggi appunto una trasmissione di oggi è una giornata un po' particolare, infatti l'avete sentito anche dalla sigla, abbiamo scelto di commentare e di stare legati all'attualità. Ma una delle tematiche che l'attualità ci porta avanti continuamente, che sostiene e che ci fa emergere, è il problema religioso. È inutile nasconderci che il monoteismo ha imposto al mondo tutta una serie di condizionamenti, di scelte che devono essere fatte, tutta una serie di scontri, tutta una serie di problematiche. Queste problematiche, queste violenze, questi scontri sorgono perché la visione con cui si affrontano le cose è la visione del monoteismo. Nel paganesimo, nel politeismo, nella stregoneria queste problematiche non sarebbero a sussistere. Una delle caratteristiche di tutte le religioni rivelate è quella del fatto di dominare su tutti gli esseri umani e in particolare quella della discriminazione delle donne. Ma ultimamente sono successi fatti di attualità che danno un attimino una diversificazione di questa situazione. Proprio nel mese di ottobre è stato un mese in cui ci sono stati degli eventi importanti. Vediamone uno, ad esempio. Siamo abituati che si dipingano il mondo orientale e il mondo anche islamico come compatto. In realtà noi sappiamo che i monoteisti non riescono a dominare tutti gli individui, tutti i popoli, che all'interno di ogni popolo, che all'interno del cuore di ogni persona si anima una fiamma, chiamano della libertà, si anima qualcosa, c'è un retaggio, c'è un archetipo, possiamo definirlo con molti modi e con molte parole, ma in sostanza tiene l'uomo libero dal tentativo di condizionamento. Certo che il monoteismo è abile, è astuto, è forte, riesce a condizionare in maniera pesantissima le persone, però non tutti sono così condizionati. Molti conservano in loro, portano avanti, sostengono ed espandono nella cultura anche questa volontà di libertà. E un esempio concreto l'abbiamo che recentemente le donne sono riuscite, la notizia appunto di domenica 12 ottobre, sono riuscite a modificare ad esempio il codice di matrimoniale che è in vigore nel Marocco. Questo appunto rappresenta già un salto qualitativo non da poco, non indifferente, perché proprio si comincia a modificare le cose e questo è importante. Ma una notizia che ha avuto un forte impatto nel mondo islamico e che in Occidente è stata sottaciuta, ne avevamo accennato anche nella trasmissione precedente, è stato il fatto che giustamente il premio Nobel non è stato dato al Pulcinella di Roma. Logicamente se fosse stato dato al Pulcinella di Roma avrebbe implicato tutta una serie di feste, tutta una serie di richiami, di propaganda. In realtà è stato affidato a una donna iraniana, a una donna appunto che combatte per i diritti del popolo iraniano. E più di qualche osservatore ha affermato, dice, il comitato norvegese ha colto nel segno, individuando nella violazione dei diritti dell'uomo, il tallone d'Achille dell'Islam. Cosa sta succedendo? L'Islam, come tutte le religioni monoteistiche, ha degli alti e dei bassi e ha delle manifestazioni. Noi siamo passati sempre, parlo in Occidente, parlo da quando l'Occidente ha avuto la sfortuna, quando ha avuto veramente la scalogna, la rogna di trovarsi addosso al monoteismo, ha combattuto cercando appunto anche di rendere eretico il monoteismo, cioè nel senso che molte forme politiche, molte forme sociali che sono riuscite a far passare dei valori, delle volontà, delle decisioni di libertà, sono state fatte tramite dottrine eretiche, cioè nel senso che si è introdotto nella follia monoteistica qualcosa che potesse portare a delle contraddizioni, che potesse portare a degli scontri, che potesse far emergere qualcosa. E difatti è quello che sta succedendo anche nel mondo islamico. Il mondo islamico non è compatto come ce lo dipingono. Il mondo islamico è un qualcosa che è in decadenza come tutto il monoteismo nel mondo. Certo che prima di decadere, di scomparire, prima di essere cancellato, prima che ce ne possiamo liberare, dovrà passare moltissimo tempo, però anche noi daremo il nostro contributo perché il monoteismo non sia più qualcosa che viva attorno a noi, ma sia soltanto un ricordo da inserire nei musei criminali. E difatti il premio Nobel appunto per la pace, Shirin Ebadi, dice che lei è musulmana e combatte per la libertà. Sappiamo che il principio di libertà è in contraddizione, è in contrasto, si scontra con tutte quante le religioni che hanno una rivelazione. Però lei, considerando la realtà in cui vive, usa questo. E arriva al punto di dire l'Islam non è incompatibile con il rispetto dei diritti dell'uomo, basta leggere il Corano per rendersene conto. Quello che molti eretici hanno fatto in Occidente, la nostra cultura negli ultimi secoli è stata piena di persone che hanno tentato questo tentativo di eresia proprio per scardinare, proprio per compromettere il monoteismo. Ma questo punto premio per il Nobel per la pace di Unione Iraniana, dicevamo, non è l'unica realtà che sta emergendo nel mondo islamico. Anche in paesi che sono stati condizionati pesantemente dall'integralismo islamico, e ricordiamo che l'integralismo islamico non è diverso, non è contrario, ma è uguale, perfetto, all'integralismo cattolico attualmente presente che stiamo vivendo e quello che vuole imporre il cristianesimo sulla nostra società occidentale. Ma anche nel paese dei fondamentalisti più famosi, dei talibani, dell'Afghanistan, qualcosa si sta muovendo. E si sta muovendo proprio per merito delle donne. C'è un piccolo reportage fatto dalla Repubblica, sempre domenica 12 ottobre, che parla di un tentativo delle donne di rendersi qualcosa. E parla, sapete che esiste un'associazione di donne islamiche che si chiama Associazione Rivoluzionaria delle Donne Islamiche, che si è data da fare moltissimo per riguadagnare i diritti appunto delle donne. Ma dice uno degli ispiratori di un'altra associazione di donne kafane, dice che ha girato tutto il paese per creare scuole, dice 20 anni fa i russi che facevano lo stesso tentativo erano cacciati e talvolta uccisi. Non abbiamo trovato un'accoglienza entusiastica, noi abbiamo trovato un'accoglienza entusiastica, tutti i villaggi che attraversavamo volevano una scuola per bambine e bambine, non solo perché la scuola arriva anche qualche aiuto alimentare. E questo accadeva dopo che nella capitale un gran raduno di mullah aveva bollato come incitamento alla protezione la presenza di non kafani nelle organizzazioni non governative. Cioè, allora rendetevi conto che anche nei paesi che vengono rappresentati come i più lontani, i meno conciliabili, i più intolleranti, in realtà ci sono donne che si stanno battendo, che si stanno dando da fare per liberarsi da questo. E pensate appunto che anche in paesi che sembravano che si vengono dipinti appunto come integralisti, e si sta accettando il principio di scuole per bambine e bambini. Tenete conto che recentemente gli integralisti cattolici hanno acquistato una scuola nella Spagna e una delle prime proposte era quella della separazione dei bambini e delle bambine nelle classi. E, come vedete, non c'è differenza nel monoteismo. Voglio ricordare che a Parigi, e questo va ricordato perché nessuno l'ha detto, la comunità ebraica e la comunità islamica hanno chiesto momenti separati o piscine separate per gli uomini e per le donne. Cioè non serve andare in paesi islamici, basta andare a Parigi, perché l'integralismo monoteista faccia questo. E pensate, c'è sempre in questa frase c'è una piccola citazione che trovo divertente e parla appunto dei film che stanno proiettando a Kabul. Dice: così adesso i film indiani in cartellone acculturano l'amore o perlomeno l'erotismo, sono solo platee di maschi, platea gremita già dalle 2 del pomeriggio in attesa mistica di due baci lubrici sfuggiti ad una censura sempre più incerta. Cioè, nel senso che in questo paese esiste la censura, che addirittura si censurano i baci. Ne voglio ricordare, c'è un vecchio film, non tanto vecchio, che si chiama appunto Nuovo Cinema Paradiso, in cui il regista fa vivere quello che succedeva in Italia, in cui c'è un parroco che fa censurare tutti quanti i baci che compaiono nel film. E una delle scene finali appunto di questo film del Nuovo Cinema Paradiso è quando il ragazzo diventato adulto, che era quello che faceva le proiezioni, gli viene regalato la pellicola con tutti quanti i baci censurati da questo parroco. Beh, questo è un ricordo che non è lontano nei secoli, è un ricordo degli anni 50, della nostra cultura, del nostro ambiente. Ricordiamoci appunto che l'integralismo ha agito nella stessa maniera. E ricordate appunto quello che stanno vivendo adesso a Kabul e quello che noi abbiamo vissuto nei nostri paesi, nelle nostre culture, nella nostra società negli anni 50. Perciò, come vedete, il monoteismo non è diverso, non è distante, non è mai in contrasto. Ma vogliamo ricordare un'altra cosa. A chi ci dipinge un monoteismo migliore rispetto a uno peggiore? Ricordiamo appunto, ritornando anche a questo premio Nobel per la pace, a Shirin Ebadi. E poco citato, stranamente, perché è stato poco citato il fatto di questo premio Nobel? Perché logicamente dà fastidio a chi vuole parlare del discorso interreligioso, a chi vuole saldare, a chi vuole unire, a chi vuole raggruppare il monoteismo. E di conseguenza appunto non ha avuto richiamo. però la lotta delle donne nel mondo islamico è fatta da sempre, e queste appunto saranno la base che andrà a scardinare il monoteismo, come appunto ricordavamo che in questi giorni cade il centenario del movimento delle suffragette che modificò radicalmente la cultura occidentale. Sì, pronto?
Sì, mi sono persa. Sei tu di Radio Gamma 5?
Sì.
Oh, meno male, ti ho ripreso.
Bene.
Scusami tanto.
Mi figurati, nessun problema. Ciao.
Ciao, sono la Lalla.
Bene?
La Lalla, di 20 anni fa.
Bene.
Salutami Cararo.
Sì, sì, poi lo salutare perché sarà in ascolto. Perciò.
Sì, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Ecco, una cosa, appunto, dicevamo che da sempre tutti quanti i monoteismi sono stati combattuti dagli uomini e dalle donne. E questo premio Nobel per la pace di Shirin Ebadi porta alla luce tutto quello che le donne hanno fatto. E in un articolo che parla di lei, un articolo interessante, dice: Shirin Ebadi è indubbiamente una donna esemplare, ma non è un caso isolato. Il suo attivismo è il risultato di un secolo di impegno politico femminile. Quando nel 1892 Nasreddin Shah diede a un straniero la concessione del prosciugamento e la vendita del tabacco, un prodotto largamente consumato in Iran, l'Ayatollah Shirazi vietò agli iraniani di fumare. In quell'occasione le donne dell'Harem fecero fronte comune con i mercanti e i religiosi, obbligando lo Shah ad annullare la concessione. Durante la rivoluzione costituzionale del 1905 le iraniane diedero vita ad associazioni promuovendo la creazione di un parlamento che avrebbe limitato i poteri del sovrano. E questo è un dato storico in cui si vede che esiste una realtà di donne che percepiscono la follia del monoteismo in tutte quante le parti. Basta pensare a quanto gli inquisitori, a quanti milioni di donne e di uomini gli inquisitori hanno bruciato proprio perché in loro viveva questo desiderio della libertà. Ma si aggiunge una cosa, dice: le madri hanno trasmesso la grinta alle figlie, che oggi rappresentano il 57% degli iscritti alle università. Nell'agosto del 2000 una tale presenza negli Atenei ha obbligato i religiosi ad emanare una fatwa per permettere alle donne di guidare la preghiera della comunità femminile. Cioè, rendetevi conto cosa significa pensare all'educazione, dare l'educazione alle persone, essere degli esempi per i figli, essere degli esempi per le generazioni future, dare alle persone, dare soprattutto alle nuove generazioni della grinta. E questo permette di, tramite l'educazione, tramite la cultura, di modificare radicalmente, ma lentamente, una società. Sì, pronto? Sì, pronto?
Ciao, sono Amir.
Sì, pronto?
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 Parla.
Sono Amir, sono un italiano.
Sì, ma abbassa la radio, abbassa la radio.
Piacere che parlate della Shirin.
Sì.
Mi senti?
Sì, ti sto sentendo, sì.
Dunque, Shirin non è soltanto il simbolo delle donne dell'Iran, anche del mondo, ma è il simbolo anche degli uomini oppressi da parte del regime degli Ayatollah.
Sì.
Cioè, Shirin, ho detto anche l'altra volta, è più potente di 1000 bombe. Contro questi fanatici retrogradi Ayatollah che da 25 anni stanno distruggendo l'Iran. Cioè, questi Ayatollah con la loro religione monoteistica hanno distrutto economia, hanno distrutto ogni voce della democrazia. Adesso Shirin nasce in un momento molto particolare in cui il popolo iraniano non ne può più, quindi le manifestazioni, le lotte della gente, degli studenti, dei contadini, degli operai ci sono dappertutto, solamente il regime arrogante di Khamenei, Khatami e Rafsanjani con la loro forza dei loro sicari riescono ancora a bloccare la voce della democrazia. Quindi non è vero che tutti gli iraniani sono dei musulmani fanatici, oppure chi è della fede islamica è fanatica. Ci sono tanti musulmani che vogliono il modernismo, vogliono la modernità, vogliono l'università, vogliono avere andare avanti passo a passo con il mondo moderno. Questa è una propaganda che si fa da un'altra parte del mondo per poter bombardare, per poter opprimere i nostri popoli, e per questo danno la voce soltanto ai integralisti e non alla gente, non a chi vuol vivere in pace. Cioè, sicuramente non è un caso che viene fuori Bin Laden, non è un caso che viene fuori Saddam Hussein, o fra poco toccherà ai dirigenti iraniani per essere bombardati. Cioè, la nascita di Shirin è una cosa dolce, perché Shirin in persiano vuol dire dolce. Questa dolcezza deve occupare tutto il mondo, per tutte le donne del mondo che lottano, della Bolivia, del Cile, del Siam, Filippine. Quindi è una bella cosa, vi ringrazio, perché spesso parlate di Shirin.
Bene,
ti saluto,
grazie, ciao. Come io, appunto, questo è un intervento di un ascoltatore che è particolarmente significativo e dimostra appunto che anche chi vive in quei paesi ha la percezione della sua situazione e si rende conto che l'integralismo è una malattia che annienta ogni popolo. Il fatto che esistano persone così, chiamiamole anche dall'altra parte, si comprende che non è con la guerra delle religioni, non è con le crociate che i problemi si risolvono, si affrontano. Si trova sempre una soluzione con la cultura, con l'informazione, creando cittadini. Sì, pronto?
Gianpaolo.
Sì, ciao.
E io ringrazio questo signore e gli stringo forte la mano. Sono all'unisono con te. Vedi che a un certo punto quello che vale è solamente l'indipendenza mentale,
sì,
la massima libertà, e quindi dare la possibilità a tutti di esprimersi. Grazie tanto ancora, ciao.
Ciao, ciao. Infatti, appunto, è quello che noi diciamo sempre, che noi dobbiamo sempre pensare che siamo uomini, che viviamo con altri uomini, che non esistono etichette, che noi non abbiamo greggi, noi abbiamo sempre individui, abbiamo popoli, ma non abbiamo greggi. E i popoli hanno un'intelligenza, hanno la loro anima. Se un uomo è un uomo, se un uomo si libera dai condizionamenti mentali del monoteismo, si rende conto che la vita non è fatta in bianco e nero, che non esiste uno scontro impossibile, che esiste la possibilità, liberandosi del monoteismo, di convivere, di affrontare le cose, che appunto è possibile riconoscere negli altri qualcosa che gli è simile. Logicamente esistono differenze culturali, esistono differenze storiche, però appunto che vanno preservate, che vanno difese, le radici vanno sempre conservate. Ma non è vero che tutti quelli che vivono nel mondo islamico siano degli integralisti. È vero che l'integralismo esiste anche nei nostri paesi, esiste anche nella nostra cultura, e anche i recenti richiami che vengono fatti dalle gerarchie dei rappresentanti del messaggio criminale di Gesù Cristo sono significativi. Il fatto stesso che proprio mercoledì 15 ottobre Ruini dichiari l'Italia è terra di missione. Ma noi sappiamo cosa rappresentano le missioni. Noi sappiamo cosa significano le missioni. Significa sempre portare agli altri qualcosa di cui non hanno bisogno. L'individuo, i popoli, non hanno bisogno di dogmi, non hanno bisogno di fedi, non hanno bisogno di imposizioni. L'individuo e i popoli hanno bisogno di manifestare la loro natura, la loro cultura, ma la loro cultura, la loro natura può essere manifestata soltanto dalla possibilità di essere liberi, soltanto nel pensare che si ha diritto a essere diversi. E logicamente essere diversi rientra nell'ambito del politeismo, del paganesimo, rientra appunto in quelle religioni monoteistiche che sono nemiche dell'uomo in quanto hanno una verità rivelata. Il paganesimo non ha mai una verità e non ha mai una rivelazione da fare, ha soltanto un'affermazione da fare, di dire che ogni uomo è un dio, che ogni donna è una dea e che sono infiniti dei, che ci sono infiniti comunità, ci sono infiniti popoli e che l'uno non esiste. L'uno non è mai esistito, non esiste l'uno nelle religioni, ma non esiste neanche l'uno nell'universo, cioè nel senso che siamo noi che in maniera arbitraria diamo delle interpretazioni, siamo noi che pieghiamo l'universo ai nostri scopi, cioè nel senso che il monoteismo non si ferma appunto alle religioni, all'educazione, e logicamente il monoteismo, come dice Ruini, fa diventare gli altri qualcosa da salvare. E il fatto stesso che il cardinale Ruini, sull'indicazione, sull'esempio criminale di Gesù Cristo, che va e predica gli altri cose di cui loro non hanno bisogno, dice che l'Italia è terra di missione. E logicamente terra di missione significa portare la sofferenza, portare il dolore. E tenete conto appunto che questo lo fanno nel momento in cui si dice che la missione della Chiesa, della Chiesa minoranza in Italia. Va bene, noi siamo sempre stati per le minoranze, siamo stati per la molteplicità, ma non vediamo perché una minoranza deve imporre qualcosa a qualcun altro. Anche perché non si parla di maggioranza o di minoranze, si parla di persone che hanno la concezione della loro esistenza, che hanno la concezione del valore della loro esistenza, che vogliono creare la loro esistenza, e di conseguenza non si pongono il problema di minoranza o di maggioranza, si pongono il problema delle persone che sono libere, che sono libere dal monoteismo, di concepire una realtà in cui c'è una molteplicità, e in cui si vive in questo molteplice, in cui questo molteplice è bello. Solo il monoteismo ha il bisogno appunto di riportare tutto ad uno. E difatti, proprio su questo discorso, è anche significativo quello che certi filosofi prendono dalle cantonate, e che rappresenta veramente un pericolo come incitamento. Un Massimo Cacciale che dice: leggere la Bibbia e il Vangelo, annunciare il verbo senza commento. Pensate cosa significa questo. Già il commento della Bibbia e del Vangelo sono terrificanti, perché l'astrusità teologica, l'astrusità appunto dottrinale, l'astrusità in tutti i sensi è incredibile. Ma leggere la Bibbia e il Vangelo ed annunciare questo verbo implica chiedere di portare violenza. E questo non è piacevole, perché ricordate che non dovete pensare che siete dall'altra parte, che siete fra i missionari, ma voi siete fra quelli che saranno convertiti, fra quelli che saranno salvati. E ricordate che il monoteismo ha un unico sistema per salvare le persone, che è quello di annientarle, di cancellarle, di farle soffrire. E d'altronde il monoteismo cattolico si comporta come il monoteismo islamico, è chiaro. Lo vediamo fatto in tutti i campi sociali, in tutti i campi politici, culturali, anche giuridici. Lo vediamo anche sul discorso, ad esempio, di attualità della scuola. E difatti cosa emerge? Sul Corriere del Veneto, si parla del Veneto, e dice: rischio speculazione sul buono scuola, farò controllare le rette delle private. Serraiotto, segnalate ingerenze negli istituti nella gestione dei contributi. La regione vuole verificare che la concessione dell'assegno non abbia spinto alcuni presidi ad aumentare il costo della frequenza degli alunni a carico delle famiglie. Come vedete, anche in questo senso si incoraggia il monoteismo si dà da fare e si fa prospettare libertà, libertà che non è, anche perché logicamente ricordiamo sempre che siamo all'interno di una realtà che ha una verità da imporre, che ha una verità da proporre e che ha qualcosa da imporre sulle persone e sui popoli, e lo fa anche tramite la scuola. Sì, pronto?
Pronto, ciao, sono Mauro.
Ciao.
Mi rispondi dopo in macchina, perché sennò c'è il ritorno di... Va bene? Allora, ascolta, io è da un po' di tempo che viaggio molto in macchina, sì, vi ascolto così, no? E volevo chiederti una cosa. Tu dici Gesù Cristo criminale, cose, sì, di questo genere, no? Ma una domanda io, sì, posso farti da un po' di tempo. Ma tu credi in un Dio?
No.
In un unico Dio no. E allora come fai a offendere una persona
per
una cosa a cui non credi? Una domanda.
Scusa, cosa vuol dire?
Cioè, secondo te non esiste una cosa astratta, una cosa che non esiste.
Il Dio dei cristiani, il Gesù Cristo non è mai esistito. Non sono mai esistiti.
No, mi rispondi dopo.
Sì, d'accordo, va bene.
È una cosa che piacerebbe sentire, no, perché mi sono chiesto, no, come fa una persona a offendere,
non offendo,
una cosa che per lui non esiste.
No, non offendo niente,
cioè è una cosa che mi sono chiesto.
Va bene, ciao. Io adesso appunto per il momento non rispondo al telefonato, perché voglio cercare di spiegare questo. Allora, poniamo il caso che io invento una religione inventi un'affermazione, inventi una dottrina, inventi un'idea. E in questa idea si pongo dentro dei significati e dei valori che sono di violenza e di imposizione. Qualcuno prende le mie parole e le va ad applicare. Benissimo, se questo succede, al di là che sia una mia invenzione, poniamo il caso che io invento una divinità che richiede lo sterminio delle persone. La invento completamente, l'architetto, la assemblo, la invento. E poi qualcuno comincia a credere a questa divinità e comincia a applicare questi principi. È un problema il fatto che non sia esistito? No. Che queste persone vanno ad applicare questi principi, li vanno a mettere in pratica, li vanno a concretizzare. E allora a me non me ne frega niente che questa persona sia esistita o non sia esistita. Non me ne frega niente il fatto che abbia un fondamento storico. A me interessa il fatto che qualcuno, riferendosi a quell'immagine, a quel racconto, vada a mettere in pratica dei gesti concreti. Se io scrivo un romanzo e descrivo un personaggio, descrivo un serial killer, e Gesù Cristo è il più grande serial killer della storia, come lo è stato tutto quanto il Dio dei cristiani, il Dio dei monoteisti, è il più grande killer della storia. Io descrivo un killer che prova piacere nell'uccidere le persone. Qualcuno legge questo romanzo, si immedesima in questo killer e comincia anche lui a uccidere le persone. Ha importanza che questo romanzo, questo killer non sia mai esistito, che sia stato il frutto della mia fantasia, che io l'abbia inventato. Ma se qualcuno si immedesima in quella parte, se qualcuno ripete quelle gesta, a me il fatto che questo sia esistito o non esistito diventa un problema. Se tu hai una società in cui delle persone cominciano a credere su un qualcuno che non è mai esistito e cominciano a mettere su loro le persone, non li puoi dire, beh tanto il vostro Dio non esiste. No, io sto sulla vostra descrizione, sul vostro racconto. Io dico, voi bruciate le persone, annientate le persone, cos'è che incredete? Cos'è il vostro pensiero? Vi richiamate una cosa che non esiste? Va bene, ma il fatto che non esista non toglie il fatto che i monoteisti siano criminali e creino l'Inquisizione. Per di conseguenza io devo criticare l'immagine di Cristo criminale, perché effettivamente lui offre con le sue parabole, con i suoi insegnamenti, con i suoi comportamenti un qualcosa che è criminale, un qualcosa che chiede di uccidere gli altri che non vogliono credere in lui. E questo la Bibbia ne è piena. Ma io so che la Bibbia è un seme di panzane, ma è un seme di criminalità. Il problema è che queste panzane vengono credute da alcune persone e vengono messe in pratica. Di conseguenza va criticato e va demolito chi pensa che nella Bibbia ci sia qualcosa di fondamentale e di importante. Va cancellata questa immagine miserevole e schifosa di Cristo criminale. Va annientato Gesù Cristo, proprio perché il Cristo è il mostro, è il crimine, è il serial killer. Questo serial killer non è esistito, però le persone credono che sia esistito. Queste persone mettono in atto quello che è stato attribuito. E allora se delle persone prendono per vero un romanzo, una favola, una menzogna, non si può dire, ma tanto è una menzogna, perché quei comportamenti sono concreti. I milioni di donne e uomini bruciati sul rogo esistono. Benissimo, allora chi è che metteva questi uomini sui roghi? Li metteva qualcuno che credeva in Gesù Cristo. E allora, visto che queste persone ci credono, questo Cristo diventa reale e diventa un pericolo, va combattuto, va annientato. Questo è il discorso fondamentale. Noi non offendiamo Gesù Cristo, perché diamo a Cristo quello che è di Cristo, cioè la sua criminalità. Noi la riconosciamo tutta. Noi non diremo mai che Cristo non è stato all'altezza del suo genere criminale, della sua predicazione. Lo riconosceremo sempre. E di conseguenza, è ininfluente che sia esistito o non sia esistito. È che si è creato un contenitore, una definizione, e questa viene applicata. Perciò diventa pericoloso il fatto che qualcuno l'abbia elaborato. Quello che diventa veramente allarmante è che qualcuno lo abbia applicato, perché uno può inventare qualsiasi romanzo e di conseguenza i romanzi sono fantasia, ma quando qualcuno prende i romanzi alla lettera e li tramuta in modelli comportamentali, qui comincia il problema. E allora quel romanzo va analizzato, va compreso, va sviscerato, va capito qual è chi ha scritto quel romanzo o chi l'ha scritto, cosa voleva dire, e va anche analizzato, perché devono essere demolite queste persone. E di conseguenza, se in un romanzo esiste un personaggio che è criminale e questo criminale, che è soltanto inventato, applica dei comportamenti di chi li suggestiona sulle persone, questo va condannato. E allora si la prende come una cosa seria, si fa un'analisi. Benissimo, e questo è tutto il problema. Di conseguenza Cristo va demolito, proprio perché Cristo è l'essenza criminale. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao. Sì. Una roba volevo dirti, giustamente ti dici Dio è un criminale, no?
Sì.
Secondo le tue idee però.
Cosa?
Ti dici che Cristo è un criminale,
sì.
Secondo le tue idee. Non ti sembra che se criminale sia stato l'uomo?
No, assolutamente no. No.
Sì, assolutamente no.
No, perché...
E dopo, un altro particolare che non capisco. Se ti una roba ti dici che non esiste, no?
Sì.
Credo, non esiste, Dio non, cioè, non esiste, per
sì,
me non esiste.
Esatto.
Allora, cosa continui tu a dire su? A parte...
Aio, ma tu non hai capito, mi hai ascoltato cosa ho detto fino adesso?
Sì, ma infatti, ma è incomprensibile.
Non è incomprensibile.
Non ti hai niente da proporre, ti dici Dio dire che Cristo è un assassino.
Sì, ma vabbè, è già qualcosa, è la negazione...
Ah,
del...
no,
scusa, se io dico che condanno un assassino, significa che non sono per l'assassinio, è la negazione della negazione.
Ma Cristo era per l'assassinio?
Certo, era per crimine.
Ma dove avete visto?
Cioè, il fatto che io neghi una cosa, dici, vabbè, questa cosa non piace, significa che
no,
mi piace qualcosa di diverso.
A me non mi interessa di un certo aspetto, mi devo criticare il fatto che ti proporre te. Ti dici che Cristo è un assassino.
Sì.
Mi dico che Cristo non è un assassino.
Ma vabbè, se ti vuoi illudere, se vuoi entrare nella fantasia, se hai bisogno di rimanere aggrappato, vabbè,
no,
rimani pure aggrappato.
Non so aggrappare niente.
Se nel senso... Ma il fatto stesso che... il fatto che stesso che ti dia fastidio significa che tu lo di pure
qua... Allora mi sento di dirti che secondo me l'assassino è stato l'uomo,
no?
Dio non è stato assassino, Dio non va a
assolutamente
uccidere.
No
nei comandamenti c'è, cioè, non uccidere, no, uccidere.
No, assolutamente.
Allora assolutamente, ora devo dire che il libro rovesà. Cioè, bisogna che tu metti il parabrezza.
Perché non uccidere è soltanto riservato a Dio.
Se io leggere da destra verso sinistra, cioè i comandamenti sono ben chiari, e dei fondamenti.
No, assolutamente.
I comandamenti. La Bibbia, molto probabilmente, dite se Dio squarga solo, ma bisogna che sposi solo al Corano. E a tutti quanti.
Scusa, la trasmissione.
Se sei ateo, non stavo offendendo.
Non sono ateo, io non sono ateo.
Te che crederei, non so, è alto Dio, ma penso che.
Ma io non ho un Dio.
Diverso dal mio.
No? Il mio Dio, cioè le mie divinità sono ben diverse dalla tua divinità.
Ma ti pensi tu che sia divinità per te e divinità per me? O che ti è la verità e divinità per
io non ho mai detto che ho la verità. No. Io ho detto che sono delle cose che mi disgustano.
Non contestare quelle di altri, ti parla della tua.
Ma scusa, io parlo, perché non posso, scusa, perché non posso contestare quelle degli altri? Perché?
Allora contesta, ma mi fin dicendo solo contestare, ma ti non ti si può convincere uno a entrare.
Beh, io non voglio convincere nessuno, ma perché non, io non voglio convincere nessuno, scusa, stiamo scherzando, mica sono missionario, io non devo convincere
in modo che altri non creda al Dio che te.
No, assolutamente no, io sto parlando del mio disgusto verso Cristo, di conseguenza non è un problema. Sono tre frega, cambia trasmissione, scusa. Io
uno se non è d'accordo cambia trasmissione.
Sì, esatto.
Invece
no, scusa, perché non posso manifestare il mio desiderio, il mio disgusto?
Ma parla del tuo, dei tuoi.
Ma scusa, ma sei tu che decidi quando devo parlare io? Sei tu che decidi.
Allora, vedi
perché, perché ti dà fastidio? Perché ti dà fastidio che io parli di queste cose? Perché mi viene a chiedere di parlare di altro? Io mica ti dico di parlare di altro, insomma. Cioè, io ti dico, questa è una radio, se non ti piace l'argomento, cambia. Ma non vedo perché tu mi devi dire, perché tu mi devi dire cosa devo parlare io, scusa. Perché? In base a quale diritto? Mi devi spiegare perché tu mi vieni a dire cosa devo dire io. Spiegami. Vuoi motivare?
Me lascio che ti spieghi.
No, non l'hai spiegato, spiegalo.
Allora, te lo spiego. Allora, non sai che voglio che tu te parli del tuo Dio. Ti vuoi sputtanare un Dio a cui ti noti.
E perché ti dà fastidio?
No, vuol dire che sei stupido.
Perché? Cosa stupido? Sei tu che stabilisci cosa è intelligente?
No,
sei tu il genio? Sei tu che dici che è stupido. Posso fare delle cose stupide? Sono libero di farle, me lo concedi?
No.
Mi dai il permesso? Me lo autorizzi?
No,
mi dà l'imprimatur, mi dà la benedizione?
No, infatti.
Sì, fai questo, scusa. Se io voglio parlare di cose che pare sono stupide, non ho diritto di parlare.
No,
sto solo parlando, non sto mettendo in pratica niente. Sto esponendo un'idea. E di conseguenza tu mi vieti anche di esporre l'idea. E dici che è stupida, perché non hai argomenti per contrastare le mie affermazioni. E fatto che tu ti senta ferito, colpito, significa che il tuo animo percepisce che quello che ho detto non è vero.
Io non ti offerisci mia perché
sì,
mi
ma sì, ma tu sei ferito, il fatto stesso che ti irriti, che tu intervenga a difendere Cristo significa chiaramente che il tuo animo ha percepito questo e ti stai ribellando a questo.
No.
E ora mi chiedi, per favore, non toccare la mia sensibilità, per favore, non mettermi di fronte alla mostruosità che sto difendendo, per favore, lasciami stare, non smascherarmi la mia menzogna. Questo ti dà fastidio.
No, invece no, se voglio dire, voglio farti rendere conto?
No, io ascolto, tu non mi fai rendere conto di niente.
Perché mi
non me ne tu non mi fai, no, tu non mi fai rendere conto di niente. Di quello che voglio rendere conto non mi rendo conto io. Tu non sei il mio maestro, tu non sei il mio insegnante, tu non mi insegni niente. Ecco, se hai delle idee, se hai delle affermazioni, ma non venire qua a fare il saccente, il profeta, quello che sai più di tutti, perché io non ti dico, hai delle idee, parla, tira fuori le tue idee, ma non stai insegnando quello che devo fare, io quello che devo dire, va bene? Chiaro?
Non vuoi nessuno che te
ma no, che te viene ma scusa, se ti dà fastidio che io dica le cose, se dici che le mie cose sono stupide, devo prima di parlare, devo chiederti il permesso, gentilmente mi consigli di parlare di questo?
Allora parlate pure, però...
Ah, parlati pure, scusa, parlati pure perché? Allora, se ti dà fastidio...
Fin adesso, te che ne importanti che provo a dirti qualcosa, e se fai come che ti ho fatto con me, te continui...
No, ma scusa, tu sei qua a impormi un principio e dire, tu devi dire quello che a me fa cosa.
Comodo. È contraddittorio, non ti comoda.
Come certo mi scusa, ma è contraddittorio. Io ti sto dicendo, dimmi qualcosa di interessante, dimmi qualcosa di intelligente.
Ma come intelligente, solo quello che ti comoda a te.
No, assolutamente, io ti sto ascoltando, ma io non ho sentito niente, ho sentito soltanto, non devi dire questo, non devi fare questo, non devi pensare questo, questo qua è stupido.
Allora,
tu che sei intelligente, dimmi una cosa intelligente.
Allora, mi sia meno intelligente di te, non me l'hai intelligente.
Ma no, tu hai la verità, tu dici che le cose che dico sono stupide, di cosa tu sei intelligente.
Facciamo un esempio, no? Allora, mia sta roba per me non esiste e non che credo. Ma che cazzo vuoi intrigarmi a dirvi su?
È un problema mio. Visto che non hai capito il discorso, visto che non hai capito il discorso di prima, perché ti ha fatto comodo non capirlo, perché scusa, tu hai sentito cosa ho spiegato.
No, non ti spiega niente.
Non ho spiegato.
Non spiegate, perché praticamente
se tu che sei capace di spiegarti, sul genio, dai tutte le spiegazioni, cos'è una verità unica? Un sacco di problemi. E tu quanti ne hai? Cioè, tu il fatto che tu ascoltare uno che ha un sacco di problemi è significativo anche della tua condizione, o no? Cosa sei, un salvatore? Ma sei così gentile, sei venuto a salvarmi, cosa sei, un profeta, sei un messia, hai la verità da portarmi, dai, sto aspettando i profeti.
Ma io devo aspettare la tua verità.
Scusa, ma cosa devo offrirti a te, a una persona come te che è intelligente, che sa stabilire che un discorso è intelligente, che non è un discorso stupido, cioè sei un genio, cosa posso insegnarti, scusa?
Ora che ti hai detto ti, che ti hai fatto un discorso stupido, ti ho detto ti, perché tu hai un discorso stupido, ti ho detto sì, in effetti è un discorso stupido.
Bene, tu sei un genio.
Per me non esiste, non voglio.
Ma scusa, io posso chiedere, perché ti dà fastidio il fatto che io dica questo?
Che sia Gesù Cristo,
perché? No, sta attento, ma...
Che
se ne frega chi ne crede? Scusa. No, ma sta attento, scusa, ma perché cosa te ne frega?
Ti devo solo che chiedi, capisci quello che ti vuol dire ti? Quindi in effetti, ora che te...
È pronto?
Capisci una madonna.
Scusa, allora ascoltati Radio Maria.
Ma mi ascolta.
Che così capisci una Maria. Scusa, allora perché? Scusa, se io non capisco una Madonna, che bisogno hai venire qua di salvarmi? Che fastidio ti dà quello che io dico? Se io non capisco una Madonna, che fa? Tu vieni qua a parlare con uno che non capisce una Madonna. Cioè, veramente è una contraddizione. Spiegami questa tua contraddizione. Scusa, sei tu che stabilisci come devo gestire il mio tempo. Sei tu che hai il diritto di stabilire come perdo il mio tempo. Io il mio tempo lo gestisco come voglio. Sei tu che sai che misuri tutto. Ma è un po' la mentalità da inquisitore. Strano questo discorso. Strano questo discorso qua. Strano, ma chissà cosa c'è nel tuo vero cuore. Chissà cosa tu vorresti. Qualche bel rocco saresti punto d'accendolo in questa maniera. Perché se tu cominci a stabilire che i discorsi degli altri non ti piacciono, che gli altri sono sbagliati, che gli altri non devono parlare.
Guarda che devo fare quello che ti effettivi. Cioè, no. Tu te lasci parlare qui che non sei d'accordo con te. Che sbaglia tu di qui che credi in Cristo, comunque devi...
Ma io non dico che... Io dico soltanto che provo il mio disgusto verso l'immagine di Cristo e lo sto motivando. Se tu veramente vuoi difenderla, difendila pure. Ma scusa, sei tu che stabilisci come si argomentano le cose, sei tu che stabilisci le regole, sei tu che hai il diritto di stabilire che quello che si può dire o non si può dire, ehi.
Non si capisce un tubo, non si capisce. Sempre dire, perché quello c'è un assassino.
Ti dà fastidio? Ti dà fastidio, ma ti dà enormemente fastidio. Cosa c'è nel tuo animo così profondo che sei così aggrappato a questa figura così meschina? Cosa c'è nel tuo animo? Dai, tira fuori il tuo animo, tira fuori la tua natura, tira fuori il tuo desiderio. Forse vorresti immedesimarti nei suoi racconti, nei suoi comportamenti. Perché se ti senti così toccato, così ferito, cosa c'è che non quadra? Dai, tira fuori il tuo animo, tira fuori la tua natura, il tuo pensiero. Ma sì. E il fatto che tu stia qua ad attaccare, a stabilire il discorso, cioè, e questo è giusto, quello è sbagliato.
Quando che ti dici, uno che dice assassino e dopo 10 minuti ti dici che partito non esiste.
Sì, ma tu, no, ma non stabilisci te cos'è una contraddizione?
Scusa,
no, io non ho detto che la stabilisco. Se tu che la vuoi stabilire, cioè tu mi dici che io sono in contraddizione, tu mi spiegami dove è la contraddizione, dai. Cioè, nel senso
ciao,
che
ciao, dai,
ciao.
Notate come queste persone hanno sempre la pretesa di dire di avere la verità e di pretendere di che tu devi parlare come loro vogliono. Cioè, eppure stanno qui a discutere, a insistere, ma il fatto loro stesso che hanno questa volontà di giudicare, perché una scolatura del genere è uno che giudica, che dà un giudizio e chiede ed esige qualcosa. Ed è significativo appunto che lo faccia, perché viene toccato nel suo intimo dal fatto che io abbia usato un'espressione chiara: Gesù Cristo è un criminale, la sua predicazione è criminale. E il fatto appunto che io utilizzi questi termini e che lui si senta di impedirmi di dire che il mio discorso è stupido, che non devo dire così, che è in contraddizione, non è stato capace di argomentare con nient'altra cosa. L'unica cosa che gli ha chiesto fa: non sta qui a ferirmi, non sta qui a colpirmi, non sta a smascherarmi, non sta a far emergere il mio animo, non sta a far emergere quello in cui io credo, in quello che io desidero. E qui è stata la dimostrazione concreta. Lui era soltanto lì pronto a giudicare, a dire questo è giusto, questo è sbagliato. Era sempre pronto a dire che il discorso era incoerente, perché lui stabiliva cos'è la coerenza. E questo è un comportamento tipico di chi si sente imitatore di Gesù Cristo. E questo ascoltatore, quando gli abbiamo detto che in realtà il suo non era un Gesù buono, che non era il Gesù disponibile, ma che era un Gesù criminale, immediatamente l'ascoltatore si è sentito ferito. E questo dà la dimostrazione, perché uno che telefona dice: il tuo discorso è contraddittorio, il tuo discorso non ha senso, sta dicendo delle cose stupide, e mette un giudizio. E invece di ascoltare, invece di comprendere, invece di argomentare, significa che non deve dire queste cose, significa chiaramente che il monoteismo si comporta sempre così, che è sempre uguale, che deve imporre agli altri le sue regole e deve stabilire di cosa si parla o non si parla. E pensate che questa persona ha la possibilità di parlare, di intervenire, ma pensate quanti anime del genere, se avessero il potere legale, concreto, immediato, cosa farebbero? Cioè, per quando si comincia a dire: tu non devi dire questo, o questa cosa non va detta, siamo veramente in una cosa pericolosa, perché ricordiamo, questa è una radio e si stanno esprimendo delle opinioni, delle idee, delle culture, delle informazioni, si sta facendo un dibattito, si sta facendo appunto, uno espone le proprie cose, e qualcuno che dice: non devi dire questo, ma devi dire quello che io voglio, lo fa perché gli ha insegnato Gesù Cristo. E questo è significativo. I monoteisti non hanno argomentazione, non hanno giustificazione, hanno soltanto la capacità di imporre. E allora, se non saremo attenti a queste cose, se le persone lasceranno e accetteranno così passivamente discorsi del genere, significa che la nostra cultura corre un grande pericolo. Significa che i talebani non sono soltanto nell'Islam, ma sono anche qua. E questi talebani sarebbero disposti a tutto. Rendetevi conto la violenza, l'imposizione che loro vogliono fare di fronte a chi? Di fronte a una radio che per sua natura è libera, in cui tutti quanti possono parlare, e vengono a dire: tu non devi dire questo. E soprattutto non giustificano perché, chiedono soltanto sottomissione, e la sottomissione è una delle caratteristiche fondamentali di ogni monoteismo. Il monoteismo però vuole imporre questo: violenza e sopraffazione, vuole impedire agli altri di parlare e vuole soprattutto dire perché deve avere rispetto. Ma io l'ho sempre detto, e il rispetto viene riconosciuto alle persone, se si parla di idee non c'è nessun rispetto. E io voglio chiudere la trasmissione, perché ho soltanto 3 minuti e Stefano è già arrivato, e di conseguenza sarebbe anche inutile far partire delle polemiche su cui non si possono giustificare, che il messaggio di Gesù Cristo è criminale. E con questo qua vi saluto, Stefano è già arrivato, vi mando la sigla, noi ci sentiamo giovedì prossimo dalle ore 15 alle ore 16:30, dalle ore 19 alle ore 20, ricordo sabato 25 ottobre alle ore 20:30, qui in sala radio ci sarà appunto la conferenza del dibattito di stregoneria condotto da Claudio Simeone. Vi faccio ascoltare la sigla e poi mando la pubblicità, e a sentirci a giovedì prossimo, ciao a tutti.